Good evening, friends. It's a privilege to be here tonight.
Buonasera, amici. È un privilegio essere qui stasera e gioire di questa meravigliosa festa musicale, gioiendo di questi cantici quando sono cantati con vero entusiasmo. Stavo osservando Jimmy, credo sia, e se potessimo solo essere altrettanto entusiasti in merito a tutte le cose di Dio nella nostra stessa vita, quanto Jimmy lo è nell'emozione di quei cantici, arriveremo da qualche parte. Apprezzo davvero quel ragazzo, suo padre, nostro buon amico. Voglio fare una domanda. Queste signore che hanno cantato questo, mi piacerebbe parlarne? È quello lo stesso gruppo che ha cantato molti anni fa quando ero qui? È lo stesso? Ho cercato di trovare quel cantico dappertutto, nelle oscure ore delle mie prove. Ho cercato di pensare a quello. Mi piacerebbe parlarne. Jimmy Maguire, l'hai preso sul nastro? Lo spero. Vedete, l'hai registrato? E se lo è, lo voglio. E ho cercato di pensarlo, lo penso, egli mi amerà quando il mio sentiero diventerà stretto. Vedete? E io di certo ho gioito di quel meraviglioso cantico di Sion. Ora comprendo, non sono sicuro di questo, ma credo che questo stesso gruppo canterà al convegno degli uomini d'affari, credo, domenica prossima. Penso sia giusto, se non l'ho frainteso, alle 2, domenica prossima. Quindi, se vi piace questo tipo di cantare, ebbene, saranno là per cantare di nuovo per noi. Dovremmo portarle giù a Tucson domani sera e farle cantare laggiù. Io sono certo che sarebbe una benedizione per le persone. Ora, domani sera è la sezione di Tucson. Saremo al Ramada Inn domani sera giù a Tucson, poiché tutti voi comprendete che Phoenix è solamente la periferia di Tucson. Vedete? Siamo di certo felici di avere tutti voi come concittadini della nostra grande economia dell'Arizona. Ora, noi siamo sulla collina, voi siete nella valle, quindi ricordate, circa 2000 piedi più in alto di voi, vedete? Quindi la periferia della città. Siamo di certo felici di essere qui, avendo comunione con voi stasera. Così ricordate, domani sera è il punto principale dell'Arizona, sarà il ricevimento della sezione. E poi la sera seguente saremo al... ho dimenticato il nome della chiesa ora. È la Southside Assembly. E poi mercoledì sera saremo alla 11ª, Garfield, credo sia. Le assemblee di Dio là, perciò. E poi giovedì inizierà il convegno. Ora siete così gentili, abbiamo avuto un tempo così meraviglioso questa settimana di comunione e tutte queste chiese, tutte su e giù qui, lungo la valle Maricopa, e il Signore ci ha di certo estremamente benedetti, abbondantemente, più di quanto mi aspettavo egli facesse. Gli edifici sono stati affollati e stipati fin nei cortili e le persone in piedi e una grande comunione attorno alla parola. I ministri fanno visita. Ho notato il pastore, fratello Outlaw, l'ho visto in ogni servizio che abbiamo avuto, per quanto posso ricordare, e altri sono venuti proprio da una chiesa all'altra. Ecco come farlo. Mi piace questo, in comunione uno con l'altro. Come l'anziano fratello Boswot, che adesso sarà in gloria da 3 o 4 anni, mi disse, tu sai cosa è la comunione, fratello Branham? Dissi, penso di sì. Lui disse, sono due individui che condividono una barca. Quindi quello è giusto, due individui in una sola barca. Quindi sono felice a guardare l'uditorio stasera, vedendo amici qui che non ho visto prima, che sono venuti fin dal Kentucky e dall'Indiana, in alto, vicino all'Ohio, seduti qui attorno in visita. Siamo di certo felici di averli stasera. Forse sono stati nell'altra riunione, ma edifici più grandi, e non vi ho proprio notato. notati, quindi il Signore vi benedica davvero riccamente. Ed ora arresterò proprio per un po', devo riportare indietro la famiglia stasera e dovremo prepararci per la riunione domani a Tucson, quindi andremo giù dopo il servizio. Quelle sono proprio circa 125 miglia, è un lungo tratto di deserto e sono assonnato e stanco, così cercherò di farvi uscire. Ora, stamattina ho detto che mentre portavo quel profeta sopra la cima della collina, io, quello è stato ieri sera, non è così? E stamattina abbiamo parlato di qualcos'altro. Ma non mi dispiace che siate in ritardo per il lavoro e non mi dispiace che manchiate un giorno ogni tanto. Ma non mancate la scuola domenicale, vedete? Vi vogliamo alla scuola domenicale. Ora, stasera, prima di avvicinarci alla parola, avviciniamoci all'autore in preghiera. Voglio dire appena prima di quello a questo piccolo amorevole coro, questi figli di Dio, li apprezzo di certo, il loro bel cantare. E il fratello Moore mi è scappato via. Stavo per rimettere a lui questo servizio, ma lui mi è scappato. Vedo solo la sua amorevole moglie seduta qui, quindi chiniamo i capi ora per una parola di preghiera. Signore Gesù, veniamo di nuovo stasera prima per ringraziarti per tutto ciò che ci hai dato e soprattutto ciò che tu ci hai dato. Quella vita eterna si distingue perché sappiamo che ci incontreremo di nuovo, non più su questa terra, nella terra che verrà. Ora benedici la tua parola stasera e ti ringraziamo per come tu hai benedetto il cantare. Ora io prego, Padre, che tu continuerai a benedire il cantare, i cantici e i cantori, il pastore di questa chiesa, i suoi co-pastori e anche i diaconi, amministratori e tutto ciò che rappresenta. Benedicili, Padre. Preghiamo che tu benedica il messaggio stasera, queste poche parole che sono state selezionate. Preghiamo che tu aggiunga il contesto a ciò e ci dia le tue benedizioni. Guarisci i malati e gli afflitti. Possano uomini e donne stasera afferrare la visione, comprendere qual è il programma di Dio per questo ultimo giorno. Ecco tutto ciò che dobbiamo fare è solo entrare nel suo programma e poi le altre cose si prenderanno cura da sé. Egli ci ha insegnato in quel modo e noi, egli disse, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto sarà aggiunto. Quindi lasciaci tornare stasera, Signore, alle benedizioni del regno, al programma del regno e a prendere di te, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, sono solo un po' rauco per aver parlato molto e so che qui fa caldo e mi dispiace per tutti quelli che sono in piedi, specialmente quelle signore che sono in piedi vicino ai muri nell'atrio e mi affretterò proprio il più velocemente possibile, proprio quanto più veloce posso farlo. E mentre leggo o parlo, ricordate soltanto, il Dio onnipresente è sempre qui presente. E come un fratello ha detto dell'epilettico l'ultima volta che eravamo qui, Dio può guarire il cancro, la paralisi, cosa mai sia. Egli l'ha già fatto, se egli può solo portarvi a crederlo. Non siete salvati stasera, siete stati salvati 1900 anni fa ed ora forse stasera accetterete quella salvezza, ma è già stata pagata, il debito è già stato chiarito. E il diavolo che vi mise nel banco dei pegni, Gesù venne, vi redenze, aprì le porte e l'unica cosa che dovete fare è uscire e reclamare la vostra libertà. Ecco tutto. Avete una ricevuta da Dio che il debito è pagato. Gesù disse nelle sue ultime parole, è concluso. Ogni benedizione redentrice fu del tutto conclusa. La grande ira di Dio sul peccato, quando egli divenne peccato per noi, ciò fu il debito, fu concluso. Satana non ha più potere, lui può solo fingere con ciò. Se egli può ingannarvi in ciò, va bene, dovrete accettarlo. Ma legalmente lui non ha fatto potere. Ogni potere che aveva gli fu tolto al Calvario. Ecco dove fu pagato il prezzo. Lui non è altro che una finzione. Se volete ascoltare la sua finzione, ebbene, va bene, ma non dovete farlo. Siete liberi stasera. Egli vi ha resi liberi. Ed ora, se qualcosa nella parola può farvi realizzare che siete liberi per la sua grazia, o se qualcosa realizzate e la parola vi fa comprendere, o un'azione di Dio che include voi, include tutti noi, allora voi lo accettate proprio su quelle basi e anche voi siete liberi. Non dovete sentirvi diversamente, non dovete percepire niente affatto, non si basa su Gesù non disse mai, l'avete percepito? Egli disse, l'avete creduto? È fede. Quella è la nostra, fede è un braccio, un forte braccio che tiene l'affilata spada di Dio a doppio taglio. E quell'affilata spada a doppio taglio libererà ogni promessa se quel braccio di fede è in grado di brandire quella spada. Alcune persone hanno un problema con una muscolatura molto debole, forse possono tagliare solo un piccolo graffio, abbastanza da unirsi ad una chiesa. Altri possono entrare nella giustificazione, alcuni possono andare fin nel battesimo dello Spirito Santo. Un grande braccio forte che tiene questa Bibbia può liberare ogni promessa. È così. Quindi siate forti nel Signore. Ora stasera vorrei leggere da un breve contesto, poiché io ho scritto alcuni appunti qui. Si trova nel libro di Giudici, del sedicesimo capitolo di Giudici, i versetti 27 e 28, per trarre per un contesto ciò che voglio dire. Or la casa era piena d'uomo e donne, tutti i principi dei Filistei erano quivi, e in sul tetto erano intorno a 3,000 persone, uomo e donne che stavano a vedere Sansone che giocava. Allora Sansone invocò il Signore e disse, «Oh Signore Dio, ricordati, ti prego, di me, fortificami pur questa volta, oh Signore Dio, acciocché in colpo solo io mi vendichi dei Filistei per i miei due occhi. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla parola». Se dovessi titolare il testo, vorrei prendere questo per i prossimi pochi momenti. Signore, solo questa volta ancora. Solo una volta ancora, Signore. Ci furono circa, come dice la scrittura, circa 3,000 filistei che guardavano giù dall'alto delle gallerie dello stadio, mentre la coppia entrò nel grande stadio, o Colosseo. Signori della guerra molto onorati, le loro signore con bei gioielli, mentre erano seduti in questo luogo. E l'annunciatore disse che Sansone farà la sua entrata. Devono essersi alzati, avvicinati un po', allungati, come a dire, i loro colli per dare una bella occhiata. E cosa potevano vedere se non un ammasso di carne umana, un uomo che una volta era il grande guerriero, guidato ciecamente, come era guidato da un ragazzino che lo faceva uscire sulla platea. Per tutto il giorno le sale che giarono da muro a muro della baldoria di donne e uomini ubriachi. Che spettacolo deve essere stato! Che silenzio deve essere passato sull'edificio quando quest'uomo, guidato da un ragazzino, un loro acerrimo nemico, venne camminando sulla platea, senza occhi, doveva essere guidato da un ragazzino. Un uomo che era stato un uomo così valoroso, un uomo che era stato il guerriero che era Sansone, e poi dover essere guidato da un ragazzino fuori sulla platea, e un uomo che era un servitore di Dio, portato in questa condizione, in questo luogo di baldoria di ubriachi. Era una grande celebrazione per il loro dio Dagon, il dio pesce che aveva ottenuto la vittoria su Geova. Fermiamoci un minuto e lasciamo che penetri. Celebrare una vittoria sull'esercito di Geova.
Dagon, the heathen idol, the fish god of the Philistines.
Dagon, il dio pagano, il dio pesce dei Filistei che Dio odiava. E qui loro si trovavano nella loro festa tra ubriachi, celebrando la vittoria sul servitore di Dio che era stato vinto. Che cosa terribile a cui pensare! Vorrei, se fosse possibile, fermarmi alcuni minuti e dipingere un'immagine di questo. Ma immaginatelo solo nella vostra mente. Se foste dovuti restare a guardare qualcosa del genere, poi vi riporterò di nuovo l'immagine.
Just imagine. All day long, drinking.
Immaginate soltanto, tutto il giorno bevendo, celebrando donne ben vestite, uomo, signori della guerra, guerrieri, grand'uomo della nazione riunito in questo nuovo edificio dove avevano posto un nuovo idolo al dio pesce, dandogli onore e lode per la vittoria sui servitori di Geova.
Now to make it worse, here come the leading man.
Ora per peggiorarlo, ecco venire il protagonista, il messaggero del giorno con gli occhi cavati, guidato per mano da un ragazzino per portarlo nello stadio.
The lad led the stumbling blind.
Il ragazzo guidò il cieco malfermo nel luogo e posso sentire un sussurro dalle. Il grande uomo enorme là, come una grande macchina, ma completamente impotente. Dio lo aveva suscitato per uno scopo. Aveva venduto i suoi diritti di nascita ed era là, un ammasso di macchinario senza forza in sé, portato in giro da un ragazzino. Ma senza dubbio nella mia mente, Sansone aveva pensato a tutte queste cose. Quando aveva perso la sua forza, aveva pensato a ciò che era successo. Il suo voto gli era stato tolto e lui si era reso al suo nemico e loro in cambio avevano tolto la vista dai suoi occhi. E lui disse al ragazzino, guidami al palo dov'è la colonna su cui è posto l'edificio, solo guidami a questo palo. E pensateci, lo avevano fatto uscire là, deridendolo, intrattenendo quel mucchio ubriaco. Che rimprovero era quello! Che disgrazia era! Che esempio è quello! Mi fa ricordare una nazione sconfitta che è decaduta moralmente, come Sansone rimase al fianco di questa colonna, divertendo il nemico.
Humiliated and broken. What a condition he was in.
Umiliato e affranto. In che condizione era? Un simbolo molto pietoso di una nazione decaduta, una nazione corrotta moralmente, una chiesa decaduta che ha venduto i suoi diritti di nascita, caduta nella decadenza morale e si è arresa al nemico. Un esempio pubblico, sebbene siate stati suscitati per servire Dio, ma una caduta nel decadimento morale vi porta in quella condizione. Che esempio era quello? Posso proprio sentire tutti i guerrieri attorno, tutte le signore, con le perle, i bracciali e bei gioielli e così via, dissero, quindi... Questo è Sansone? Questo è quel potente di cui avete parlato? Questo è quell'uomo in cui avete detto che dimora lo spirito dei grandi dei? Questo è l'uomo che poteva conquistare la nostra nazione di cui avete parlato? Ma guardatelo ora!
What an example! What a lesson it ought to be to us!
Che esempio, che lezione dovrebbe essere per noi? Che cosa solenne dovrebbe essere? Non dovremmo avvicinarci a questo proprio come solo riunirci insieme per divertirci in una celebrazione. Ci riuniamo per vedere dove ci troviamo, per vedere cosa ci sta avvenendo. E potrei sentire, e Sansone senza dubbio poteva sentire da una parte all'altra le persone che avevano sentito di lui. Ebbene, è così, questo è Sansone. Mi chiedo oggi se anche il nemico non possa in questo momento dire quasi la stessa cosa in merito al nostro movimento pentecostale. Solo il dire il nome Sansone diventavano tutti nervosi, perché lui era il servitore di Dio unto. Lui era nato con un dono nazireo e sapevano che non c'era niente che poteva fermare quel dono nazireo finché lui lo deteneva. Lui era l'uomo scelto di Dio del giorno, il messaggero scelto di Dio del giorno. Molti di loro pensavano cosa doveva essere. Molti di loro lo ricordavano.
As they looked at this helpless,
molti ricordavano, mentre guardavano questa creatura impotente stare là, con le braccia attorno al palo, cieco, deridendolo, colpendolo con frusta, dicendo, esci, Sansone, tu, grande uomo forte, fai qualcosa in merito a ciò, tu che sei così forte, dov'è il tuo Dio? Se quello non è proprio il modo in cui al nemico piace agire quando può battervi. Ma lui non ha il coraggio di provarci finché la potenza di Dio opera attraverso la Chiesa. Lui avrebbe timore di farlo quando le benedizioni nazarene sono su di voi. Ma se lui può vedermi sconfitti, quello è quando lui vi deride. Ecco, quando lui può dire che non c'è differenza fra loro e noi. Sono proprio lo stesso uomo che siamo noi. Ma quando c'è qualcosa di diverso, qualcosa di sorprendente, con sopra le benedizioni di Giova, allora hanno timore di dire qualcosa. Finché possono vedere quella potenza di Dio che opera, il diavolo ha abbastanza buon senso da tenere la bocca chiusa. Ma quando sa che siete sconfitti, lui rivolge ogni diavolo possibile sciolto su di voi. Ecco la condizione in cui si trovava Sansone. Pensiamo soltanto, mentre posso vedere i guerrieri, alcuni di quei vecchi veterani con cicatrici sui volti, mentre guardavano Sansone stare là, senza speranza e impotente. Ricordavano l'averlo visto stare in piedi una volta con una mascella in mano e mille filistei morti ai suoi piedi. Ed ora un ragazzino lo guida in giro per mano. Potevano ricordare come discussero nel loro concilio quando furono portate notizie che un uomo, un semplice uomo, prese una vecchia mascella di asino bruciata dal sole, arrostita. E ora molti di voi hanno considerato la storia dei filistei. Quelle armature che portavano quegli uomini, l'elmetto sulla loro testa, era spesso quasi un pollice di rame. E la loro maglia che indossavano erano grandi uomini forti, con grandi falde di rame da mezzo pollice su e giù lungo il corpo, per coprirli dall'arrivo di una lunga lancia, un colpo forte con uno spada a doppio taglio che li avrebbe fatti cadere ai loro piedi. Ora, come potrebbe un uomo, solo un uomo, con un migliaio attorno a sé armati e guerrieri vestiti con lance, quei grandi elmi da cui si scorgevano solo gli occhi, come potrebbe un uomo prendere una mascella di un mulo e abbatterne mille in una volta? Ebbene, il primo colpo con quella vecchia mascella fragile sarebbe volata in pezzi su uno di quegli elmi. Sapevano che qualche forza soprannaturale, quando lui colpiva quel guerriero sulla testa, la cosa si piegava e lo uccideva all'istante. A destra e a sinistra lui colpiva, e ogni volta che colpiva, la potenza di Dio colpiva con essa. Non serve ciò che noi pensiamo una grande cosa, serve solo una mano che è completamente unta con lo Spirito Santo, con la potenza di Dio, per abbattere ogni nemico sotto ogni circostanza. E come questi guerrieri ricordavano, potrebbe essere possibile che abbiano preso l'uomo sbagliato? Alcuni di loro potrebbero aver detto: no, è lui. Posso proprio vedere la sua statura. Quello è Sansone, colui che serviva ciò che diceva essere il vero Dio. Ma il suo Dio di certo l'ha abbandonato. Ma si sbagliavano. Dio non l'aveva abbandonato, lui aveva abbandonato Dio. E penso sia proprio com'è con le persone stasera. Non è Dio che ha abbandonato la sua Chiesa, è la Chiesa che ha abbandonato Dio e la sua parola. Ed ecco qual è il problema. Notate, molti di loro ricordavano. Il gruppo che rimase da una parte disse: io posso ricordare quando Dalila lo prese e lo legò con funi che persino i cavalli non potevano spezzare. E quando noi arrivammo su di lui, come se furono come piccoli fili, lui proprio li fece a pezzi. Ed eccolo qui, sconfitto. e un altro gruppo poteva ricordare una notte giù a Gaza come lo avevano rinchiuso, ma lui aveva ancora l'unzione su di sé e cercarono di rinchiuderlo e gli chiusero le porte. Dissero: ora balzeremo su di lui. Ma lo spirito del Signore tornò su di lui. E lui prese le porte intere e salì sulla collina con esse. Quando un uomo è nella linea del dovere per Dio, non c'è porta, niente può stare sul suo cammino. Il diavolo cercò di rinchiudere l'uomo di Dio e le persone un giorno con il Mar Rosso, ma lui ci passò proprio in mezzo proprio lo stesso. Quando finché un uomo è al servizio di Dio, finché l'unzione e la benedizione sono su di lui, lui non dovrebbe temere nulla, perché egli ci ha promesso che sarebbe con noi e niente ci darebbe fastidio per nessuna ragione. Ma questo è un esempio di cosa avviene quando Dio, la sua pazienza verso di voi alla fine si esaurisce. Ora, egli è paziente, ma ricordate, la sua pazienza ha una fine. Ora, Sansone stava agendo male proprio la sera in cui lo avevano preso laggiù, ma alla fine Dio ne ebbe abbastanza. Egli non poteva correggerlo. La mia preghiera è che Dio non lasciare che questa chiesa pentecostale arrivi al punto in cui la pazienza di Dio verso di voi si esaurisca. Egli manderà messaggeri, come abbiamo insegnato questa settimana, suscitando profeti lungo le epoche, predicendo la sua parola e riportando la sua parola, e poi voi continuamente vi allontanate da ciò. Vi troverete accecati, anche voi, senza forze, impotenti, sconfitti, e temo sia dove stiamo arrivando. Vedete, Sansone cadde per il fascino, la stessa cosa per cui sta cadendo la Chiesa oggi. Il fascino. Che peccato vedere avvenire queste cose. Sì, quando cercarono di racchiudere la potenza di Dio, scoprirono che non potevano farlo. Sansone raccolse quelle grandi porte di ferro che pesavano tonnellate. Salì sulla collina con esse e le depose giù. Certamente nessuno lo avrebbe inseguito. Sapevano di meglio. E quando un uomo entra nell'unzione dello Spirito Santo e con la parola del Signore, con il così, dice il Signore, fareste meglio ad avere più buon senso che cercare di attaccarlo. Perché scoprirete che c'è una mano del Dio vivente ed essa è pesante. Ma scopriamo che c'era un altro gruppo là che un giorno lo vide lungo la strada e un leone corse da lui e ruggì. E un leone è un animale pericoloso che può uccidere un uomo in una frazione di secondo. 4 o 5 di essi serve proprio solo una zampata. E questo leone, essendo disturbato, e notarono l'azione mentre osservavano il leone. E il leone, probabilmente disturbato ed era furioso, e partì di corsa inseguendo Sansone. E lui era là, impotente, ma all'improvviso, oh, egli è un aiuto, sempre presente nel tempo di difficoltà. All'improvviso, perché voi, persone malate, non potete pensare ciò stasera? Perché voi che avete timore che qualcuno dirà qualcosa contro di voi, qualcosa di voi, lo dissero di Gesù. All'improvviso, lui fu soggetto alla potenza di Dio. E ognuno di voi, tramite confessione e fede, è uno soggetto ad ogni potere che c'è sia nei cieli che in terra per venire su di voi. Sansone, mentre si trovava là, la potenza di Dio venne su di lui e il leone gli saltò addosso. Lui lo prese proprio per la bocca e lo squarciò con la sua mano. E poteva quell'uomo che avrebbe fatto una cosa simile? Qui c'era lo stesso uomo, sconfitto, impotente, cieco. E posso quasi indicarvi una chiesa così, impotente, sconfitta e cieca, che rigetta le promesse, rigetta la parola. Una chiesa a cui Cristo ha promesso che avrebbe avuto potenza sulla malattia. Nel mio nome scacceranno diavoli, prendere un diavolo e scacciarlo via, e le benedizioni che egli promise alla sua chiesa. E poiché la chiesa ha lasciato le riunioni di preghiera e la sincerità e ha reso la religione di Cristo una tradizione e ha tolto tutta la forza da essa, il fascino è entrato nelle nostre chiese e lei rimane proprio quasi sconfitta. Oh my!
There he stood, all stripped of power by a woman.
Lui era là, spogliato di ogni potere da una donna, solo perché i suoi occhi bramarono. Perché una Isabel immorale dispose un sistema per conquistare il servitore di Dio.
May I say this with reverence? There has been formed a system of Jezebel.
Possa io dire questo con riverenza? È stato formato un sistema di Isabel che sta conquistando, portando tutti loro in una federazione, tutte le denominazioni pentecostali e tutti nel concilio mondiale delle chiese, che non è altro che una trappola del diavolo per togliervi ciò che avete. Allora lei riderà di voi, spogliato della potenza da quella donna. Pentecoste, alcuni anni fa, non più di 50 anni fa, si distingueva. Le persone erano differenti, uscivano da diversi gruppi di mondanità a motivo della loro mondanità e si distinguevano come esempio. E Dio ha preso quella chiesa e oggi è una delle chiese più potenti al mondo. Ma la cosa che lei sta facendo, lei si sta voltando proprio indietro e tornando in quella stessa conglomerazione da cui è stata chiamata fuori. E quando inizierà a farlo, la sua potenza le sarà tolta. Dove abbiamo le riunioni di preghiera di tutta la notte? Lasciate che il predicatore predichi fino a circa l'uno o le due del mattino, come era solito fare. Lui sarebbe a predicare a sedie vuote. Loro devono andare a casa e vedere: noi amiamo Susie o qualcuno su un certo cast televisivo. Ora è la verità. Perché dov'è il vostro tesoro? Là c'è anche il vostro cuore. I nostri tesori dovrebbero essere nella parola. La gente dell'Arizona sono cercatori d'oro. Dovreste iniziare a scavare un poco, vedete, vedere cos'è per voi. Ma là c'era Sansone, sconfitto, spogliato da una donna. Tutto il suo potere gli fu tolto perché arrese se stesso e svelò il suo segreto ad una donna. Ora, appena siamo abbastanza grandi da poter andare via dall'angolo e uscire dalla piccola missione da qualche parte, cerchiamo di costruire chiese che sono più grandi del vicino. Vogliamo oscurare la metodista, la presbiteriana, battista. Quello non è il vostro scopo. non è quello per cui siete ciò che siete. Dio quello ce l'aveva già. Egli non vi ha suscitati per quello. Egli vi ha suscitati come esempio affinché egli potesse porre in voi il suo potere per mostrare la sua gloria. Ma lasciate solo che alcuni ricchi entrino e la ritorceranno e andranno al seguito delle cose eleganti della terra. Quasi tutte le congregazioni vogliono un ragazzino come pastore che ha dei bei capelli ricci e pensate che lui sappia più di essa, di chiunque altro. Ma lasciate che il vostro corpo sia male una volta e non volete uno di questi giovani dottori che sono appena usciti da scuola. Se dovrete avere un'operazione e farvi operare al cuore, volete un uomo anziano che ha i capelli grigi, che ha avuto esperienza. Ciò che serve alla Chiesa stasera è il Vangelo all'antica che è stato dimostrato essere la potenza di Dio. Non uno di questi piccoli ricchi che i nostri seminari stanno schiudendo. Lo sapete, ecco dove siamo stasera, quella è la condizione in cui siamo. Non avete niente a che fare nell'andare in una tale confusione, ad ogni modo. Avete iniziato a cadere proprio là e non siete mai tornati indietro e non lo farete finché continuate ad andare avanti. Avete mai pensato, mentre quei filistei si chiedevano di Sansone, avete mai pensato cosa stava passando per la mente di Sansone? Cosa pensate che stesse passando attraverso la mente di quell'uomo? Io credo stesse pensando, mentre era là, non di meno totalmente cieco, di non avere più la vista. Lui pensava a tutte le grandi vittorie che Dio gli aveva dato. Lui era là, pensando ai giorni passati, ciò che erano soliti essere. Ed ecco proprio come l'uomo, come ho detto qui poco tempo fa, l'uomo pensa sempre indietro a cosa Dio ha fatto ed aspetta ciò che Dio farà, ma ignora ciò che Dio sta facendo. Vedete? Guardate cosa sta facendo ora. Sappiamo cosa egli ha fatto ed egli ci sta mandando e cercando di incitarci di nuovo, cercando di riportarci al sentiero verso la sua parola e dimostrandola tramite la sua parola rivendicata. E noi sediamo soltanto, dormiamo, andiamo a casa e diciamo, cosa ha detto? Detesto sentirlo andare avanti così a lungo. Quello stava arrivando nella sua mente, ciò che oggi chiameremmo il suo periodo di splendore. In passato, quando era nello spirito del Signore, quando il Signore rispondeva alla sua preghiera, ancora prima di pregare, finché viveva per Dio, Dio era proprio puntuale. Non aveva tempo di pensare a, ebbene ora, devo continuare a pregare ora e vedere se questi mille filistei, lui sapeva che Dio era con lui. Non c'era condanna, così afferrò proprio la prima cosa che aveva in mano, iniziò a battere. E così. Egli non aspettò di ottenere una laurea o a prendere come duellare. Lui prese solo ciò che aveva in mano e iniziò a colpire con ciò. Ma oggi abbiamo appreso come duellare ogni credo ed ogni cosa simile e discutere e litigare. Non arriviamo da nessuna parte. Siamo una finzione come fu ai giorni di Golia. Forse Dio ci manderà un Davide che non conosce i credi, ma conosce solo la potenza di Dio che è stata testata e provata. L'intera chiesa si trovava là sconfitta perché un grande individuo stava gridando «I giorni dei miracoli sono passati», ma non funzionò quando un uomo di Dio andò lassù, piccoletto, spalle ricurve dall'aspetto rossiccio, ma Dio era con lui. Lui aveva un'esperienza. E dissero, prendi questo credo qui della nostra chiesa, esci là e affrontalo. Lui disse, non ho mai provato quella cosa, non ne so niente. Scoprirono che la veste ecclesiastica di Saul non si adattava ad un uomo di Dio. Così gettò via la cosa e prese ciò che sapeva essere giusto. E oggi non ci serve una laurea o un dottorato per entrare in qualche chiesa o qualcosa. L'unica cosa che ci serve è la potenza e la risurrezione di Cristo nelle nostre vite per prendere la parola di Dio con l'amore di Dio nei nostri cuori affinché saremo certi che Dio risponderà a ciò che chiederemo. Egli non tratterrà alcun bene da coloro che camminano con giustizia davanti a Lui. Ora, lui pensò ai suoi grandi giorni, quando c'erano grandi giorni. La Chiesa stasera pensa in passato, a circa 15 anni fa, ad un risveglio di guarigione divina, alle vittorie. Ora, e anche lui è di Dio e il suo popolo che aveva fallito. Quello dovrebbe essere abbastanza serio che Sansone si fermasse e pensasse di essere venuto meno a Dio. Lui non era colpa di Dio che fosse stato sconfitto, era colpa sua. E il popolo di Dio a cui lui era stato suscitato per predicare il Vangelo nella sua forza e amoreggiando con questa donna emancipata, donna immorale, lui aveva perso tutta la forza che Dio gli aveva dato. Così è successo con la Chiesa. Dio suscitò la Chiesa per essere un faro, per diffondere i suoi poteri, per guarire i malati, risorgere i morti, scacciare diavoli, vivere santamente, predicare il pieno Vangelo, manifestarlo. Ma noi abbiamo iniziato ad insinuarci e abbassare le sbarre. Abbiamo preso gli esempi sbagliati. Le donne hanno agito come la moglie del pastore. Lui la fa sbizzarrire, tagliarsi i capelli, indossare ogni tipo di vestiti sexy, mai rimproverata. E le altre donne dicono, se la sorella così e così può farlo, posso anch'io. Non rendete quello il vostro esempio. Vedete? Dio vi ha detto cosa fare. Restate con quello. Ora, allora, quando lo fate, venite meno a Dio e venite meno al suo popolo. Venite meno al suo popolo. Quando venite meno, allora venite meno a Dio. Dio vi ha posti là per essere una vedetta. E quando vedete il peccato insinuarsi dentro, invece di tagliare via la cosa, la invogliano. Quando tutti i presbiteri si riuniscono assieme avremo una certa cosa. Toglieremo votando questa certa dottrina dalla Chiesa della guarigione divina. A noi non piace. Voi andate a votare contro di essa. Oh, ecco com'è successo. Il metodista, voi metodisti, eravate soliti avere la guarigione divina nelle chiese. Presbiteriani, luterani, ce l'avevate tempo fa. Eravate soliti acclamare e gioire. Cos'è successo a ciò? Avete un mucchio di piccoli, 1800 più ricchi, che hanno portato la cosa nel fascino e se n'è andato. E voi pentecostali avete fatto la stessa cosa. È così. Ed ora vi trovate tanto sconfitti quanto loro, tutti organizzati. E il nostro gruppo, noi crediamo questo, e se non appartenete a noi andrete all'inferno. E cosa state facendo, litigando? Non arrivate da nessuna parte, Dio non si mostra in favore vostro. Perché vi trovate proprio tanto sconfitti quanto gli altri, perché avete preso la stessa strada loro. Esattamente. Ora lui era un prigioniero della nazione che era stato suscitato per distruggere. Qui c'era quell'uomo potente là, un prigioniero della stessa nazione che era stato suscitato da Dio per distruggere. Non voglio ferirvi, ma spero vi aiuti. Ed ecco arrivare la Chiesa Pentecostale che Dio ha suscitato tirandola fuori dall'organizzazione dove li aveva portati. Ed ora siete prigionieri dello stesso clan. Ora sapete che è la verità e poi lasciate che qualcuno dica qualcosa contro ciò. Siete pronti a buttarli fuori. E quasi il cieco guida il cieco. E chiunque sa che la Chiesa Pentecostale 50 anni fa rimproverava ogni cosa che si fosse organizzata. Eravate fratelli e sorelle e vivevate il momento. E parlavate della Chiesa moderna e le sue mode, e le donne come agivano, e la mode che facevano, e l'uomo, e il deludere la parola di Dio. E Dio vi ha chiamati fuori da ciò, e vi siete voltati indietro di nuovo, e siete andati proprio nella stessa cosa da cui Dio vi aveva chiamati fuori. E proprio il motivo per cui Dio vi ha suscitati per essere così, poi vi trovate legati allo stesso palo di qualche denominazione, tanto sconfitti quanto lo era Sansone, con i vostri occhi accecati verso la parola ed ogni altra cosa. È così, è un peccato. Dio vi ha suscitati per sconfiggere quella cosa e vi siete uniti a ciò. E Sansone fece proprio dietro front e sposò una donna. Si sposò proprio nella cosa da cui Dio l'aveva tirato fuori. E la Chiesa Pentecostale, ha fatto proprio dietro front e si è sposata alla cosa per cui Dio l'aveva tirata fuori. Non può occuparsi di un gruppo, Dio si occupa di un individuo. È sempre stato la sua linea di condotta. Due uomini hanno due idee diverse. Dio prende un uomo nella sua e tutto ciò che deve avere. Un uomo. Ecco cosa egli sta cercando di ottenere oggi. Egli sta cercando di prendervi nella sua mano. Egli ne prenderà uno qui e uno là. Non sarà mai un gruppo. Quindi proprio toglietevelo dalla testa. Quando vi organizzate, proprio allora perdete la vostra primogenitura. Voglio chiedere a qualsiasi persona, quando mai avete visto un uomo sorgere con un messaggio di Dio e appena lui lasciava la terra loro, lo organizzavano e appena si organizzavano, esso moriva e non tornava mai più indietro. Non c'è un testo di scrittura da nessuna parte, non un briciolo di storia, non un brano nella storia che mostri che qualche organizzazione o qualche gruppo di persone che si sia mai organizzato abbia perso la propria potenza spirituale e non è più tornato. E non una casa del Dio vivente, col termometro spirituale 40 sotto zero del continuo. Ecco com'è. Parvenza di pietà, rinnegandone la potenza, anche tali schiva. Dio in quei giorni ha sempre suscitato qualcuno che ha fatto saltare quella cosa proprio dal suo fondamento e ha preso il piccolo gruppo, una chiesa che era rimasta e l'ha portata alla vittoria. Egli lo farà di nuovo. Egli non cambia. Egli è Dio. Se Dio dice mai qualcosa, egli non può mai avere un'idea migliore. Ricordate, quella è la nostra fiducia. Dio ha fatto una via per l'uomo di adorarlo sotto il sangue versato in Eden. Egli non l'ha mai cambiata. Egli non può cambiarla. Se lo facesse, egli ha un'idea migliore di quella che ebbe la prima volta. Quindi non può averla. Egli è sempre allo stesso modo. Dio ha sempre suscitato una nazione che si è allontanata, ha preso un uomo e l'ha posto là fuori, ha portato a lui la parola di Dio e condannato l'intera cosa. Prendeva da là e proseguiva. Egli non prenderà mai un'organizzazione, lo farà. Egli prenderà voi se solo ascolterete lui, arrenderete voi stessi. Sì, la stessa cosa per cui era venuto al mondo e con il potere di fare, lui si trovò prigioniero di quella stessa cosa. Gli facevano fare dei numeri per intrattenimento. Intrattenerli, numeri. Oh my. lasciò che una donna lo adescasse, allontanandolo dalla parola di Dio. La parola di Dio era un segreto per lui, era un dono nazireo, e non avrebbe mai dovuto dirlo a nessuno. Ma lui si fece adescare da una donna. Ed ecco cosa c'è successo oggi. Abbiamo preso cose nella nostra chiesa che non erano cristiane. Non c'è chiesa che resista dicendo che non ci sono ipocriti in quella chiesa. L'intera Costituzione è piena di ipocriti ed ogni genere. È così. Ma vi darò questa garanzia. Ora, quello è in una loggia. Potreste appartenere alla loggia metodista o alla loggia presbiteriana, ma non potete appartenere alla... Non potete unirvi alla chiesa. Potete unirvi ad una loggia, ma non potete unirvi ad una chiesa. Siete nati in essa. E quando siete nati in quella chiesa, non c'è un ipocrita in essa. Ogni cosa là dentro è santa e devota. Perché siete morti e la vostra vita è nascosta in Dio tramite Cristo e suggellata tramite lo Spirito Santo. Il diavolo non può arrivare a voi neanche se dovesse. Lui deve passare dalla stessa strada che avete fatto voi. E allora sarebbe vostro, fratello, vedete? Quindi non potete farlo. Ma potete unirvi alla Chiesa con ogni cosa solo per ottenere membri, decisioni. Come ho detto ieri sera, tutti noi oggi sentiamo, sembra essere il grande raduno oggi, e più membri, grafici, li batteremo. Danno loro un dono perché hanno portato qualcun altro per la scuola domenicale facendo proseliti. E cos'è lui quando l'avete portato là? Cosa ha sentito? Una piccola Isabel dipinta che parla dei suoi incontri la sera prima o qualche piccola letteratura appesa al muro. E sapete che è giusto? E la pentecostale ci sta scivolando proprio dentro. Lasciate che da qualche altra parte si inventi la vostra letteratura, ciò che insegnate. La cosa più elevata nella Chiesa è un anziano, non un vescovo, non qualche presbitero o qualcosa. Dio ha a che fare con l'anziano di quella Chiesa. Ora, lui dà alla sua Chiesa il suo messaggio e ciò di cui hanno bisogno. Sì, lasciò che una donna lo adescasse allontanandolo dalla parola di Dio. Così hanno fatto oggi. Come l'hanno fatto? Bene, ora, guarda, ti dirò del fratello così e così. Ora, sai, quelle persone là fanno quello, guarda. Questo non è quello il vostro esempio. Cristo è il vostro esempio. E gli disse: io vi ho dato un esempio, lasciate che lui sia il vostro esempio. La stessa cosa per le chiese. Quello è proprio esattamente ciò che hanno fatto. Lasciato Isabel, la madre di Meretrice, Apocalisse 17, fare la stessa cosa, riportarla proprio di nuovo in quello stesso vecchio andamento. Ora, cieca alle cose spirituali che avvengono. Oh, non lo pensate, ma lo siete, non ditelo a me. Vedete? Ho attraversato avanti e indietro da una parte all'altra questa nazione per gli ultimi 15 anni. Accecati! Cose spirituali. Vedere Dio arrivare a fare proprio esattamente ciò che gli disse avrebbe fatto negli ultimi giorni. Dicono, ebbene, vi dico, credo che potrebbe andare bene, ma il ministero dietro ciò non è da Dio. Come può Dio portare acqua amara e dolce dalla stessa fonte? Non c'è! Sì, accecate alle cose spirituali e alla parola di Dio. Tornate indietro allo stesso buco da cui sono stati tirati fuori. I pentecostali erano nati fuori dall'organizzazione e l'uomo li ha riportati nell'organizzazione. La Pentecoste è un'esperienza che l'organizzazione non può sopportare perché è un'esperienza personale con ogni individuo. È così. Ora guardateli alzarsi, sconfitti, l'intero gruppo. Ministri, non possono averli nella loro chiesa se non hanno un'esperienza di seminario. Uno dei nostri grandi movimenti pentecostali l'altro giorno devono portare i loro missionari davanti ad uno psichiatra per scoprire se il suo QI è abbastanza alto per essere un missionario. Una delle nostre grandi organizzazioni, vedere se il loro QI è abbastanza alto. Dio non ha mai avuto niente di simile. Egli disse: aspettate lassù finché sarete rivestiti con potenza dall'alto. Allora avete il vostro QI, ciò che serve per farlo. Loro non li esaminano tramite ciò che Gesù disse di esaminarli. Li esaminano con le loro proprie concezioni intellettuali. QI per un missionario. Dio non disse: darò loro una potenza intellettuale, ma disse: voi riceverete potenza dall'alto. Ma noi ci stiamo allontanando da ciò. Ricordate, la Chiesa Cattolica Romana era la prima Chiesa pentecostale. Esattamente, giusto, 33 D.C. Ma poiché dei ricchi vi entrarono, si fecero strada strisciando là. La celebrità all'improvviso al Concilio di Nicea adottò questo piano e si organizzarono. La cosa morì. Il vero profeta visse fino al termine del suo tempo. Quasi 1000 anni passò attraverso un'epoca oscura. Ecco cosa Dio mostrò: la condanna dell'intero sistema dal principio. È così. Ministri passano attraverso il seminario, o un PhD, o un LLD, prima ancora di poter essere pastore di una chiesa. Mostrano una carta di associazione. Assurdità! Il profeta del Signore usciva dal deserto e nessuno sapeva da dove veniva o dove andava. Ma lui aveva il così dice il Signore. Dio lo dimostrava. Lui non era in nessuna delle loro organizzazioni. Quello è il sistema di Dio. È così. Ministri da seminario. Cosa fecero? Donne vestite in modo mondano, indossando pantaloncini, capelli tagliati, e l'uomo senza spirito sufficiente in sé da condannarlo. Ogni uomo che lascia sua moglie farlo ha bisogno di una buona sculacciata del Vangelo. È così. Lei dimostra di essere disonorevole e lo ammettete. Ogni uomo che porterebbe sua moglie fuori per strada con indosso quelle cose di pantaloncini con cui escono qui, così stretti che la pelle all'esterno, e scendono per strada così, assolutamente una disgrazia per l'umanità. Secondo me mostra che c'è una mancanza di qualcosa all'interno. Mostra un vuoto. Se volete sembrare belle, prendete un po' di Atti 2:38, un po' di Giacomo 5:14, mescolateli insieme, un po' di Giovanni 3:16 e tutto questo è mescolato assieme, quello sarà cosmetico sufficiente per voi. Max Factors, vedo dove ci sono 100 milioni di dollari, 100 miliardi di dollari spesi ogni anno solo in rossetto o qualcosa del genere, una di quelle cose, e missionari sul campo morenti di fame, e dite: noi siamo la Chiesa. Ebbene, mi fa vergognare. Entriamo in tutto questo fascino. Grandi cose. Cosa state facendo? Mostra che avete preso lo spirito di Jezebel. Vuoti. Ho sentito un ministro l'altro giorno. Un bravo uomo. Mi piace come uomo. Appartiene ad una certa organizzazione. Vive dall'altra parte del fiume rispetto a noi. E ha un programma radio. Era appena tornato. Lui stava parlando di queste donne qui che portano tutta questa roba blu qui. E roba sulla faccia. Ebbene, la prima volta che ho visto mi ha spaventato a morte. Ero a Los Angeles e stavo aspettando il fratello Argenbright, un uomo d'affari cristiano. Ho visto avvicinarsi una donna, ho pensato: povera ragazza, io sono un missionario. Ho visto la lebbra e ho visto le piaghe. Non ho mai visto niente di simile. Mi stavo per avvicinare e chiederle se potevo pregare per lei. Scoprì Ecco che ne venne un'altra allo stesso modo. Non vi biasimo per cercare di apparire al meglio, ma siate davvero umane in merito a ciò. Vedete? È così. Quest'uomo disse che hanno fatto un mondo più bello quando hanno fatto quella roba. Per me ha fatto un mucchio di pagani. E ogni donna che lo fa mostra che c'è qualcosa di mancante in lei. Un vuoto che dovrebbe essere riempito da Cristo. Ed ogni uomo che lascerà sua moglie fare una cosa simile mostra che anche lui è vuoto. Ed ogni predicatore che lo supporterà nella sua chiesa mostra che anche lui è un vuoto. Ed ogni organizzazione che lo sosterrà mostra che sono morti. È così. Indietro alla Bibbia. Là c'era Sansone, una vittima di tale roba, come esempio per noi. Grande uomo, oh my, come glielo lasciarono fare? Come Sansone pensò agli errori, pensò alle cose che aveva fatto e come venne meno a Dio. Mi chiedo, ci pensano mai le persone quando sentono un tale messaggio contro ciò? Mia moglie mi ha detto l'altro giorno, ha detto dopo, qualcuno mi aveva sgridato, detto, mi aveva scritto una lettera e detto, Billy, perché non lasci stare quelle donne in merito ai loro capelli tagliati e il modo in cui loro, disse, la gente ti crede essere un veggente, dovresti insegnare alle donne come ottenere grandi doni spirituali e lasciar stare quello. Ho detto, come posso insegnare loro l'algebra quando non vogliono neanche apprendere il loro ABC? Vedete? Vedete? Certamente. Come potete farlo? Una tale conglomerazione di peccato mostra il marchio di ciò. Chiunque sa che il dipingersi è una caratteristica pagana. Sono un missionario. Dipingersi pagano. Gli indiani si dipingevano i volti qui in Arizona prima di conoscere Dio. Se avessero mai conosciuto Dio, non avreste dovuto dir loro altro in merito a ciò. L'avrebbero tolto. Mostra che sono in guerra con Dio. Quando lo tolgono, mostra che sono in pace con Dio. Ci chiamiamo una nazione cristiana? Chiamiamo la nostra gente, gente cristiana. Sono stato in Africa un giorno dove il Signore aveva riportato in salute un uomo che era così deformato. Il ragazzino dagli occhi strabici e le cose che egli fece là in circa 15 minuti di tempo. E chiesi quanti dai 250.000 a cui stavo parlando ad Durban riceveranno il Signore Gesù e si alzarono circa 30 e più mila. Dissero, avevo 15 interpreti, dissero, intendono guarigione fisica. Dissi, intendo salvezza. Lo feci passare di nuovo attraverso gli interpreti. Dissi, tutti quelli che mi comprendono stavano portando piccoli idoli aspersi di sangue, ippocastani, ogni tipo di superstizione, artigli di leone. E dissi, voi che credete volete allontanarvi dalle vostre superstizioni e servire il Dio che è in grado di sanare quest'uomo. Era qui come lo avete visto agire oggi, e persino parlò di nuovo nel suo giusto senno. Se lo volete come vostro salvatore, mostrate la vostra sincerità, spezzate per terra il vostro idolo. O come una tempesta di sabbia. E là in piedi, donne che erano completamente nude, oltre ad una pezza sospesa davanti a loro, tutto sopra la loro cintola era nudo, e dissi, alzate le mani e pregate la preghiera di un peccatore, e dite, Dio, sii misericordioso verso di me un peccatore. E dissi, sugli stessi terreni su cui vi trovate, alzate le mani ora e accettate il battesimo dello Spirito di Cristo. Alcuni ministri qui vi battezzeranno nel battesimo cristiano. E quando alzarono le mani, quelle donne che non riconoscevano la mano destra e sinistra entrarono là perfettamente nude, ma quando se ne andarono incrociarono anche le braccia per uscire dalla presenza del gruppo. Un minuto di tempo con Gesù Cristo fece loro sapere che erano nude. E oggi anno dopo anno noi togliamo sempre di più. E oh, io mai, e poi lo chiamano Dio. Cosa l'ha fatto? La vostra organizzazione che vi permette di farlo. Ecco sì. Il sistema da cui siete stati suscitati per ripulire l'avete riportato proprio dentro di nuovo. Spero di non sembrare sacrilego. Spero di essere... Non è sacrilego. È la parola del Signore. Certamente lo è.
He had failed God's people. And there he stood as an example, thinking back what he was and thinking now what he was. And when he did that, he cried out.
Ora scopriamo che mentre Sansone stava là, considerando il suo errore, guardando ciò che era stato fatto nella sua coscienza interiore, che lui era venuto meno a Dio, lui era venuto meno al popolo di Dio, e lui era là come esempio, ripensando a ciò che era e pensando ora a cos'era. E quando lo fece, egli gridò:
Oh, if the church tonight.
Oh, se la Chiesa stasera restasse ferma un minuto e guardasse indietro al giorno di Pentecoste, guardasse dove abbiamo iniziato e realizzasse la condizione in cui ci hanno portato i nostri credi e litigi, gridate di nuovo! Sansone gridò: Signore Dio! Vendica i miei due occhi. Se noi potessimo gridare lo stesso grido penitente, Signore Dio, queste cose mi hanno guidato ciecamente tutte queste volte. Lui sapeva che c'era un prezzo da pagare. Voi lo sapete ora. Meda, mia moglie, mi disse, torni attraversando le nazioni avanti e indietro del continuo, predicando, torni subito. Le persone fanno proprio la stessa cosa. E a cosa serve? Disse, al giorno del giudizio ci sarà un nastro registrato sul grande nastro di Dio. Non siete ignoranti su queste cose. Dio lo farà squillare attraverso i cieli. Egli deve avere una voce là, tramite cui condannare il mondo, e la voce è il Vangelo. Vendicami, Signore, dei miei nemici. Vendica la mia vista. Li hanno cavati, Signore Dio, sono qui. Sansone sapeva anche che c'era una possibilità che Dio potesse ascoltarlo ancora una volta, persino nelle sue condizioni. C'era una possibilità. Oh, Chiesa, c'è una possibilità nonostante tutto ciò che state facendo. Come sentiamo oggi così tanti hanno preso decisioni. Decisioni significa una pietra, una confessione. Come ho detto prima, a cosa serve una pietra se non avete un tagliapietre con una parola affilata per tagliare quella pietra in una pietra disposta per l'edificio? A cosa serve fare decisioni se lasciate ancora rimanere le donne e gli uomini come erano e solo unirsi alla Chiesa? È un mucchio di pietre che non sono modellate niente. Ciò che ci serve è un tagliapietre, un uomo con la parola di Dio, una potenza rivendicata per dimostrare che Dio l'ha inviato per modellare quella chiesa e tagliare via le cose mondane e modellarli in pietre di figli e figlie di Dio che andranno nel suo edificio. Certamente giusto. Oh, my. Lui conosceva le possibilità, comunque, che poteva essere che Dio avrebbe risposto alla preghiera. Se solo potessimo farlo stasera. Gesù disse quando egli era qui sulla terra, il Giovanni 14, 12, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Gesù disse, la Bibbia disse in Ebrei 13, 8, che è stato citato poco fa. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E noi chiamiamo questa vita denominazionale in noi la vita di Cristo e facciamo le cose che facciamo? Perché mi chiamate Signore e non osservate i miei comandamenti? Vedete? Perché chiamate così? Oh, se non avete che 5 membri nella vostra chiesa, portate la verità ad essa. Una possibilità. E lo stesso ora, una possibilità. Ma quelli di oggi non sembrano afferrare la visione come fece Sansone. Sembrano non afferrarlo. Pensano, ebbene, sono stabilito abbastanza bene e abbiamo buone chiese e non ne abbiamo nessuna. Vedete? La Bibbia disse quella ricca epoca della chiesa di Laodicea non avrebbe bisogno di niente e non sa di essere nuda, cieca, miserabile e neanche lo sa. Ora, se vedeste una persona scendere per strada che fosse nuda e cieca e potreste dir loro che fossero in quella condizione, fossero nudi, dovrebbero andare da qualche parte e nascondersi. Ebbene, è possibile che possiate togliere la persona dalla strada. Ma quando si voltano, senza forze mentali sufficienti da saperlo. Ma ora la Chiesa non ha forza spirituale sufficiente da saperlo. Nuda, miserabile, cieca, disgraziata, povera. Cristo è all'esterno, bussando, cercando di entrare. E non di meno dite di non avere bisogno di nulla. So che è estraneo ad alcuni di voi, ma è la verità di Dio. La parola dice così. Loro non afferrano la visione. Potete parlare a loro in merito a ciò. Ci rinunciano subito. Forse proprio allora c'è una piccola convinzione. Domani e si è dimenticata del tutto. Tornano subito alla loro festa di carte. È tutto il loro punto, è cucito e appartengono a tutte queste cose. E quella è dimenticata del tutto. Dio può fare qualcos'altro per qualcuno ebbene è successo per caso. Vedete, il diavolo ha avvelenato così tanto la loro mente con le cose che loro non sanno dove loro stessi si trovano. Aspettate! Oh, possono battere le mani e gridare Amen, danzare nello spirito. Quello non significa niente. Ho visto pagani farlo. È così. Hanno grandi raduni. Oh, dite, abbiamo ancora un risveglio, fratello Branham. Ah, che tipo di risveglio? Avete raduni di chiesa. È avvenuto giù in Kentucky. Eravamo soliti chiamarle riunioni prolungate. Ed ecco proprio cosa fa, prolunga. E loro sono lontani dall'attrazione del Vangelo. È così. Sì, dicono, oh, abbiamo avuto una riunione, sapete una cosa? Abbiamo fatto venire in città il dottor Talli, tali, e abbiamo avuto migliaia. Tutte le chiese hanno cooperato insieme. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto un risveglio? Riportato le persone di nuovo alla parola di Dio e Dio ha iniziato a operare nella chiesa? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo un mucchio di raduni e luccichi di abbellimenti mondani. Quello è esattamente così. Studi, intrattenimento di Hollywood. Oh, dite, quelli sono i battisti. Quelli sono pentecostali. Giusto? Sul palco, donne che saltano e danzano e dall'aspetto orribile, con indosso piccoli vestiti stretti. Quello è una vergogna. Non posso neanche trovare le parole giuste ora. È una vergogna. L'uomo seduto là che grida gloria a Dio, alleluia. Che tipo di spirito avete ad ogni modo? Pensate che Gesù griderebbe una cosa simile? E glielo condannerebbe! Pensate che Isaia sorse sulla scena, Geremia, Amos, uno di quei profeti del Vecchio Testamento sorgevano sulla scena come facevano e vedevano le cose che vedevano avvenire. Come gridavano contro ciò, dicevano, lo stesso Dio che fermate di servire vi distruggerà. E gli direbbe la stessa cosa oggi. Certamente lo farebbe. Quello non significa niente. Dare spettacolo. Abbiamo così tanta Hollywood, ma non fa scendere lo spirito e la potenza di Dio. Potrebbe portare entusiasmo, ma non porta la potenza di Dio. Non sono disposti a pagare il prezzo. Sansone pregò giustamente. Che cosa pregò? Concludendo potrei dire questo. Signore, fammi morire con il nemico. Quello è il problema. Loro non vogliono pagare il prezzo del morire. Vi siete organizzati in una comunità, in un gruppo di persone con cui vi associate e giocate a carte. Restate a casa e guardate programmi, mangiate crostini, patatine e bevete Coca-Cola. La chiesa rimane vuota. È così. Vi fanno firmare una carta, verrete 6 mesi all'anno alla scuola domenicale. Un tale entusiasmo fatto dall'uomo. Ciò che vi serve è lo Spirito Santo. Oh, dite, io ce l'ho. Di certo, non agite in quel modo. Sì, signore. Lasciate che il predicatore predichi un'ora o qualcosa di simile a quello. Siete pronti a chiamare il consiglio degli amministratori e buttarlo fuori. È così. Oh, voi volete mangiare la torta e anche tenervela? Non potete farlo. No, signore. Dovete rendere voi stessi. Avete un prezzo da pagare. Dovete ripulirvi. E vi dico, l'intera Chiesa mondiale ha bisogno di una pulizia, dal pulpito fino alla stanza del custode. È così. È la verità, non disposti a pagare. Ma Sansone pregò giustamente quando disse: Signore, lasciami morire con questi filistei. Lui aveva fallito, ma lasciami morire. Dovete essere pronti a morire per il nemico che ha avuto questa vittoria su di voi. Dovete essere disposti ad arrendere le vostre stesse idee. Sansone era disposto a pagare il prezzo per ricevere di nuovo la potenza di Dio. Mi chiedo se voi donne siete disposte a far crescere i vostri capelli. Mi chiedo se voi uomini avete abbastanza coraggio da dirglielo. Siete supposti essere il capo della casa. Lei è il collo. Vi gira. Quello è contrario. Pensate che un risveglio di scuotimento toglierebbe mai queste donne da questi uffici pubblici, poliziotte sulle strade e altro? Lei dovrebbe essere in cucina. Pensate che sarete mai in grado di riportarla a quello? No, signore, non lo farà mai se non sarà salvata. Allora lo farà. Non dovrete dirle niente in merito a ciò. Lei troverà il suo posto. Lo Spirito Santo la guiderà al suo posto. Ma dite, lo Spirito Santo mi sta guidando a ciò che è contrario alla parola? Non chiamate quello lo Spirito Santo. Siete disposti a pagare il prezzo? Quello è in un chiesa pentecostale. Siete disposti a pagare il prezzo? Ed ecco tutto. Vedete in che tipo di vergogna ci troviamo. Bene, Sansone, disposto a pagare il prezzo per ottenere di nuovo la potenza di Dio. Oh, sento alcuni di voi dire, però abbiamo un risveglio, fratello Branham. Ma cosa ottenete dopo che avete il risveglio? Billy Graham disse nel suo messaggio, Louisville, Kentucky, quando c'ero io con lui alla colazione, lui si alzò là e prese la Bibbia e disse, questa Bibbia è la via di Dio di fare le cose. Quanto è vero, ma poi farlo è la cosa seguente. Lui disse, Paolo andava in una città e faceva un convertito, lasciava là quel convertito, un convertito in una città, l'anno dopo tornava e quel convertito ne aveva convertiti 30 o 40 portati in Cristo. Lui disse, io vado in una città e ciò che faccio, ho 30.000 conversioni, decisioni. Disse, torno entro un anno? No, ne ho 30. Lui disse, qual è il problema? Allora indicò i predicatori, disse, siete voi predicatori pigri, vi sedete con i piedi sulla scrivania e non andate a trovare le persone. Ora, c'era molta verità in quello, è vero, ma non era tutta la verità. Come l'uomo che mangia l'anguria, disse, gli diede un morso, il vecchio di colore disse, oh, quello era buono, ma di certo ce n'è dell'altra. Ed è così. Ed ecco cos'era. Chi ero io per dire a quel grande evangelista? Chi ero io per dire una parola ad un uomo come Billy Graham? Lungi da me, quello è il servitore di Dio. Non parlerei su ciò se lui non mi chiedesse, forse potrei dire qualcosa. Ma vorrei aver detto questo. Billy, quale predicatore pigro tenne i suoi piedi sulla scrivania alla conversione di Paolo? Quello quella che lui ebbe. Non c'era un predicatore nella nazione. Cos'era? Paolo non lo lasciò su una decisione. Quando fece la sua decisione, lui rimase là con la parola di Dio e lo intagliò in un figlio di Dio. Allora non si poteva tenerlo fermo. Ecco qual è il problema oggi. Tutte queste decisioni devono essere intagliate in figli e figlie di Dio. Ripulitevi e tornate alla parola e tornate al Vangelo. Certamente, ecco cosa ci serve. Sì, oggi abbiamo un risveglio. Ma cos'è? È un risveglio denominazionale. La Battista aveva uno slogan, 1 milione in più nel 44. Cosa avete ottenuto? È stato in una chiesa dove stavano tenendo un risveglio, dissero, e dovettero far uscire per fare un intervallo di 15 minuti affinché le persone uscissero e fumassero fra la scuola domenicale e quello. E anche il pastore fumava. La Bibbia disse, purificatevi da ogni abitudine impura. Vedete? Ora, cosa faremo in merito a ciò? Ebbene, voi dite, non è giusto. Lo Spirito Santo, quando Egli verrà, Egli vi insegnerà tutte queste cose. Vedete, certamente l'ha fatto. E qualcuno ha detto qualcosa in merito alla guarigione divina e affermarono, era in un altro giorno. Vedete, indicando lontano a ciò che era. Forse sarà nel millennio. A cosa ci serve la guarigione divina nel millennio, quando saremo immortali? Oggi è il giorno. Questo è il giorno. Dite bene, abbiamo risvegli. Guardate la decadenza morale nella Chiesa. Guardate quanto ogni anno diventa corruttibile. Guardate i nostri gruppi pentecostali come sono caduti. Chiudete gli occhi e pensate a ciò 15 anni fa, quando sono stato qui. Poi guardate fuori e vedete cosa avete oggi. Sapete che è la verità. È un peccato e una vergogna. È così, andando sempre più lontani dalla parola di Dio, del continuo. Sansone conosceva le sue condizioni sviate. Lui sapeva che non poteva avere forza per affrontare la sfida dell'ora, sebbene fosse là. Tutta la sua struttura era là. Gli stessi muscoli che potevano prendere la mascella e abbattere 1000 filistei. Gli stessi muscoli erano attaccati allo stesso uomo. Le stesse spalle che potevano portare le porte di Gaza sulla cima del monte. Erano ancora quegli stessi muscoli attaccati a lui. Oh, potrei dire qualcosa qui, vedete. Ma lui sapeva che non poteva affrontare la sfida dell'ora. Così lo sa la Chiesa, nella sua corruzione immorale. Non affronteremo mai la sfida dell'ora. Il comunismo sta conquistando l'intera cosa. E cosa cerchiamo di fare noi? Trovare consolazione, unendoci, soggiogandoci con queste persone, denominazioni che non credono neanche alla guarigione divina e al potere di Dio. Come possono due camminare insieme se non si sono accordati? Soggiochiamo noi stessi fra loro. Simili. E poi ci aspettiamo che Dio, diciamo grandi numeri, Dio non nota grandi numeri, Dio cerca carattere. Ho detto che Eliezer fu sulle spine finché trovò carattere in Rebecca. Poi lui dovette farla vestire, pronta, farla stare ferma e ascoltare il suo messaggio. Il problema di ciò è oggi, quando trovate carattere, è difficile farli restare fermi abbastanza lungo da indossare abiti e vestirsi. È così. Un piccolo ricchi li ha già tirati via in qualche altra direzione. È così. Ma là Eliezer fu sulle spine. Ora Sansone sapeva di non avere la forza sebbene avesse i muscoli. E noi abbiamo tutta la nostra struttura. Abbiamo i grandi presbiteri di distretto. Abbiamo tutti i vescovi. Abbiamo gli arcivescovi. Abbiamo i papi. Abbiamo le gerarchie. Abbiamo tutta la struttura. Abbiamo gli edifici più massicci, più grandi e la maggior parte del denaro della terra. A cosa ci serve? È un rame risonante, un cembalo squillante. È così. Ma sappiamo di non essere in grado di affrontare la sfida dell'ora. Oggi in Russia il comunismo sta prendendo il mondo. Qual è il problema? È qualcuno che ha l'audacia di prendere posizione sotto convinzioni, sebbene sia errato. Solo l'1% della Russia è comunista. 1%. 99% è ancora cosiddetto cristianesimo libero, ma non hanno il QI del Vangelo. Non hanno ciò che serve, sebbene abbiano il denaro e abbiano tutto questo, ma non hanno il coraggio e la grazia. Ciò che serve a Dio e Russia è un uomo unto con la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito Santo. Sansone sapeva cosa gli serviva. Noi potremmo far voltare di nuovo tutta l'America e ognuno di loro che vada in chiesa. Non lo abbiamo ancora. Ah, non ha ciò che serve. I discepoli non lo avevano finché non andarono a Pentecoste. Gesù disse loro che non lo avevano. Dopo aver predicato per 3 anni, ne avevano ancora bisogno. La chiesa ne ha bisogno. È così. Notate, Sansone sapeva di essere nel bisogno. Lui non era sufficiente. Le denominazioni non possono produrre ciò. Non rivendicano la parola, insegnano contro di essa. Sì, sapete? Ma Sansone si rese conto che in se stesso era insufficiente. Sebbene avesse tutto il suo regime, era ancora insufficiente. Osservatelo, i filistei gongolavano per la loro vittoria. Non lo notarono voltare il suo capo verso l'alto, le sue labbra muoversi avanti e indietro in preghiera, le lacrime che scorrevano dalle orbite in cui una volta aveva gli occhi. Non lo notarono, loro proprio si stavano divertendo troppo. Lui voleva che Dio manifestasse se stesso di nuovo a questa Isabel. Oh, se noi potessimo avere dei Sansone che sorgono. Oh, Chiesa, non una nuova denominazione, iniziare un altro credo o ultima pioggia, ci serve la potenza di Dio. È così. Lui era consapevole di cosa sarebbe successo se Dio avesse mai risposto alla sua preghiera, ma era pronto ad affrontare il problema. Lui era in totale sincerità. Oh, se la Chiesa stasera potesse solo stare in quella condizione, in totale sincerità, sapendo che dovrete abbandonare tutto ciò che vi sta a cuore in questo mondo. Se uomini e donne sono pronti stasera a sapere che ciò vi separerà da ogni cosa del mondo, ministri smetteranno di darvi una pacca sulla spalla e dirvi: dottor Talde Tali, è stato meraviglioso, vuoi venire a nuotare con noi oggi pomeriggio? Toglierà le partite di bunco dalla chiesa e le gare, ogni lotteria, bunco e lotteria, e tutte queste cene di beneficenza per pagare il predicatore, tornare al sistema di Dio delle decime, tornare alla parola. Sono disposti a farlo? No, signore, non lo erano. Sapete che prezzo richiede? Quella donna vi chiamerà di nuovo antiquate. Dio vi chiamerà benedette. Siete disposti a morire? Ecco qual è il problema di ciò. Volete restare vivi per Hollywood, allo stesso tempo essere vivi con Dio. Non si mescolerà un seme. Gesù disse: se un granello di frumento non cade nel terreno e muore, rimane da solo. Non produrrete mai niente. Oh, la Chiesa del nome di Gesù, che Chiesa gloriosa, che nome glorioso è il nome di Gesù. Siete pronti a morire? Voi Assemblea di Dio, Assemblea Generale, siete pronti a morire? Metodista, Battista, Presbiteriano, sei pronto a morire al tuo nemico? Siete disposti a pagare il prezzo del sacrificio? Veramente, sinceramente? Non venite solo e dite: ebbene, farò una prova e vedrò come ne uscirò. Non siete ancora pronti. Dovete essere pronti a pagare il prezzo e morire.
You fathers, you mothers,
Voi padri, voi madri, siete pronti a stabilire un altare nella vostra casa e togliere quella televisione? Siete pronti a togliere quel mazzo di carte dal tavolo? Quei fumetti che i vostri bambini leggono, preparano le loro piccole menti per un colpo che il diavolo darà a loro. Siete pronti a ristabilire di nuovo il vecchio altare di famiglia? O volete solo continuare nel modo in cui siete? Se volete continuare, non siete ancora in condizione di venire, ma prego che siate come Sansone. Vedete il prezzo e siate pronti. Signore, fammi morire con loro. Lui sapeva, se Dio rispondeva alla sua preghiera, quale sarebbe stato il costo. Molte persone le ho viste proprio da quando sono stato qui venire all'altare e lo Spirito Santo è venuto a loro e loro non vogliono morire, vogliono restare vive nel mondo. Non potete servire due dei allo stesso tempo. Siete pronti ad abbandonare ogni cosa per servire Dio? Ascoltatelo gridare, Signore, solo questa volta ancora. È la Chiesa Pentecostale, il Concilio Generale, le Assemblee di Dio, la Chiesa di Dio, tutti gli altri. Siete disposti a pagare il prezzo? Siete disposti a dire ancora una volta, Signore, eccomi qui. Io non avevo l'audacia, proprio lo spirito cristiano, per stringere le mani al mio fratello unitario o il mio fratello trinitario. Non avevo l'audacia di farlo, non avevo la grazia di farlo. Quando vedo dove mi ha portato, divisi in organizzazioni e non aver comunione con una congregazione così avvelenata uno contro l'altro, che a malapena parlano uno all'altro per strada, quando siamo modellati in un'argilla dallo Spirito Santo. Siete disposti a gridare ancora una volta, Signore, lascialo avvenire? Se lo siete, Dio di certo ascolterà la vostra preghiera. Osservate quando quell'uomo, con tutta quella fibra posta là, il suo grande regime, ma era comunque cieco. Lui conosceva il prezzo, conosceva la possibilità, e lui disse, ancora una volta, Signore, ancora una volta vendicami della mia vista. Quando lui fece quella preghiera, Dio rispose, ogni fibra del suo corpo iniziò a tendersi, lo spirito iniziò a venire su quei muscoli. Oh, se potessimo avere lo spirito che viene sulla nostra riunione di preghiera il mercoledì sera, sulla nostra scuola domenicale, sentire le fibre dei muscoli della potenza di Dio che si tendono dove lo Spirito Santo può entrare, non in derisione, ma in uno spirito genuino per rivelare il segreto del cuore e per mettere a posto il peccato che ce l'ha, scacciare il male. Mentre le sue fibre iniziano a tendersi, fammi morire con loro, sono nato per distruggerli, fammi morire con loro. E le sue fibre, i suoi muscoli si tesero, i suoi grandi enormi muscoli ricevettero forza, lo Spirito Santo iniziò a muoversi su di lui e lui colpì quella pietra con la sua potente forza e lei cadde giù. Tutto ciò che ci serve è una preghiera sincera. Ancora una volta, Signore, quando dovremmo essere nella terra promessa, stiamo ancora vagando nel deserto, come Israele voleva una legge, qualcosa da poter fare. Non potete fare niente in merito a ciò. Accettate Cristo. Noi volevamo una dottrina, qualcosa con cui potessimo innalzare noi stessi e ottenere una diversa classe di persone dall'altro tizio. Vedete dove siamo arrivati? Accecati. E così. La grande denominazione cadde giù. È sempre stato in quel modo. Quando entra Dio, le altre cose cadono. Allora fu la più grande vittoria di Sansone. Oh, vorrei poter vedere la chiesa del Dio vivente alzarsi stasera. Ancora una volta, Signore, ancora una volta. Mandaci un risveglio, se mi costa ogni cosa, se costa ogni cosa che ho. Mandami un risveglio, mandalo su di me, Signore. Ascolta questo gruppo di circa 300 persone più qui stasera, che grida con una sola voce. Signore Dio, fammi vedere Gesù Cristo ancora una volta, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Fammi sapere che Lui è vicino a me, fammi sapere che Egli è qui per prendersi cura di me. Ora sono disposto, oh, cedendo, tutto il nemico fu distrutto, i pentecostali sono a quella colonna stasera, cose che siete nati per distruggere hanno preso il controllo, ravvedetevi, chiamate ad alta voce, Signore, ancora una volta, lasciacelo vedere ancora una volta, lasciami dire questo, amico mio, faresti meglio a distruggere il tuo nemico prima che il tuo nemico distrugga te. Riporta le riunioni di preghiera all'antica, il ravvedimento all'antica, quando rimanevano all'altare finché erano morti e cessavano con il peccato. Non avete mai visto una donna andare all'altare e morire al peccato e il giorno dopo tornare con i capelli tagliati, trucco sulla faccia? Non c'è tale cosa. Lo Spirito Santo insegna. La natura lo fa. La natura dello Spirito Santo. Non avete mai visto donne uscire e vestirsi in modo sexy? Entrano e cercano di coprirsi. Non avete mai visto l'uomo che aveva timore di alzarsi e timore che la sua piccola moglie lo lasciasse o qualcos'altro, perché lui prendeva l'iniziativa. Ebbene, l'uomo era uomo a quei giorni. Loro parlavano, erano uomini, governavano la propria casa, erano il capo della casa. Ma questo americano fantasioso, ho appena appreso da un caro studioso greco seduto qui che mi guarda ora, è venuto dalla Grecia, uno studioso di greco, e ha iniziato ad ascoltare il mio nastro e osservare il messaggio. Ha detto, so che tu non hai neanche un'istruzione, ma fratello Branham, le tue parole e il tuo messaggio scorrono perfettamente con l'interpretazione greca della Bibbia. Disse, è esattamente giusto. Ciò che hai detto è esattamente giusto. E venne da me. Mi stava dicendo, la Laodicea significa donna in greco. Questo è un mondo della donna. È una chiesa della donna. È un'epoca della donna. Disse, bene, gli uomini non lo vogliono fare. Quando mai Dio è stato in quella condizione? Sì, siete pronti a riportare un risveglio? Siete pronti? Una donna disse, ho diritto a fare ciò che voglio fare. Quello è il mio privilegio americano. È il tuo privilegio americano. Non è però il tuo privilegio dato da Dio. Una pecora, una capra farà sempre una confusione. Ma una pecora rimane ferma e rinuncia ai suoi diritti. Vedete? Se sei un vero figlio di Dio, rinuncerai ai tuoi diritti americani, allo Spirito Santo, e lascerai che Lui ti modelli e ti renda come dovresti essere. Ancora una volta, Signore. Oh, my. Oh, Chiesa! Lasciala andare là di Hollywood. Lei ti ucciderà. Lei sta soffocando la tua vita spirituale. Lasciala! Il vostro dar spettacolo di Hollywood sul palco, la vostra Hollywood, le vostre decorazioni, la nostra riunione deve essere proprio in modo di essere tutta nella grandezza come il resto del mondo deve essere nelle chiese più grandi. Se un evangelista verrà in città, dovete promettergli così tanto denaro, non verrà. Quanto è ridicolo! Mostra dov'è il vostro tesoro, il vostro cuore è là. Voltatevi di tutto cuore a Dio, alla sua parola, e gridiamo ancora una volta, Signore, ancora una volta, mostraci la tua presenza. Gesù disse ancora un po', e il mondo, quello è cosmos, credo là, fratello, l'ordine mondiale non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete. il credente, perché sarò con voi, persino in voi fino alla fine dell'epoca. Le opere che faccio io le farete anche voi, più di queste ne farete, perché io vado al Padre mio. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Non credere per finta, ma credere. Oh, chiesa, noi, Gesù non è morto, egli è risorto dai morti, egli è proprio qui. Ora, se non avessi quel supporto, non direi ciò che dico, e so che egli è qui, ed egli si dimostra essere qui, egli è sempre qui per rivendicare la sua parola. Se egli fosse qui stasera, cosa direbbe? Egli tornerebbe proprio indietro alla parola dicendo la stessa cosa che ha già detto. Ora dite, era Gesù che parlava. Ebbene, se non lo era, io di certo non avrei voluto dirlo. Certamente, come può essere dimostrato? Chinate il capo un minuto. Padre Celeste, i tuoi servitori possono parlare quanto desiderino parlare e potremmo portare la verità così chiara alle persone, ma comunque è solamente un'emozione. Sono comunque solo le labbra di un essere umano che parla alla congregazione. E Signore, Tu sei soprannaturale e ovunque Tu sia ci sono segni soprannaturali. Sono compiuti miracoli, cose che non possono essere spiegate. Quando tu eri qui sulla terra, tu camminavi su e giù fra le persone, tu guarivi i malati. Una donna toccò la tua veste una volta e tu ti voltaste e dicesti, chi mi ha toccato? Tu stesso non lo sapevi. Chi mi ha toccato? Ma il Dio che era in te, tu conoscevi il segreto del cuore, perché la Bibbia dice, la parola di Dio è più potente affilata di una spada a doppio taglio, un giudice dei pensieri del cuore. E tu abbassasti lo sguardo, la piccola donna non poteva nascondersi, e tu le dicesti che la sua fede l'aveva salvata. Hai detto, non faccio nulla finché il Padre prima me lo mostra. Il Padre opera e io opero finora. Se tu fossi qui stasera, tu faresti proprio come il Padre ti ha mostrato di fare. E io prego, Signore, che Tu possa portare questa Chiesa ancora una volta, Signore Dio, queste persone che sono quassù stasera, costituite di tutte le diverse Chiese, metodista, battista, cattolica, presbiteriana, pentecostali e ogni tipo di marchio su di loro. Tu non guardi al marchio, Tu cerchi la targhetta del sangue. Io prego, Padre Celeste, che stasera che le persone ignorino il proprio marchio che portano e ricordino che la Pentecoste non è un'organizzazione, è un'esperienza che viene ad ogni uomo o donna che confidi in Te. Guarisci i malati, Signore, salva i perduti, ottieni onore per Te stesso. Ora affido questo uditorio con queste parole spezzate, Signore. Non sono eloquente, non sono sufficiente a portare la parola, ma confido che lo Spirito Santo prenderà queste cose e le rivelerà loro e le farà conoscere dall'attitudine con cui sono state date. Non per sentirsi inferiore, ma per sentirsi molto umile. Non per essere diverso, ma per essere sincero e onesto con le persone, come sarei con Dio. Perché se non posso essere onesto con i Suoi figli, come posso essere onesto con Lui? E io prego, Dio, che Tu rivendicherai questa sera, proprio ora davanti alle persone, affinché possano sapere che viviamo nelle ombre del tempo, che il messaggio dell'ora è ravvedersi e tornare di nuovo alla fede dei padri. Concedilo e lo affido a Te. Salva i peccatori, riempi i credenti, guarisci i malati, porta gloria. E possiamo tutti noi gridare in un unico accordo, ancora una volta, Signore, ancora una volta. Lascia che sia ancora una volta, lo chiediamo nel nome di Gesù. Con i capi chinati in preghiera, non volete considerare questo sono io, Signore? Cosa posso fare? Cosa devo fare? Solo investigate voi stessi mentre la musica suona dolcemente. Pensate a questo breve messaggio spezzettato. Non guardate al messaggero, pensate a ciò che è il messaggio. Ora, mentre sentite di aver bisogno di Dio, alzate soltanto la mano lentamente. Mentre tenete i capi chinati, Signore, ricordati di me. Non importa di cosa abbiate bisogno, ricordati di me, oh Signore. Abbiate fede in Dio ora. Non dubitate, credete soltanto, tenete la vostra richiesta finché Dio vi parli e dica: ti darò la tua richiesta. Signore, anch'io sono accecato, mi vergogno di me stesso, sono in piedi, confessando di essere un cristiano e vivendo come vivo, mi vergogno di me stesso. Abbi pietà di me, Signore, guariscimi fisicamente, guariscimi spiritualmente, rendimi tuo. Ho sentito il tuo spirito su di me. Il fratello Branham ha detto che tu sei qui con noi. Io ora lo credo perché ti ho sentito. So che tu sei qui. Dio del cielo risponderà alla vostra preghiera. Credete soltanto ora, lasciate proprio che il messaggio vada nel vostro profondo. Pregate soltanto, abbiate fede, non dubitate, credete. Ora, Signore, ho dato questo lasso di tempo affinché uomini e donne, ragazzi e ragazze, potessero riflettere su questo. Questo è stato un messaggio strano per alcuni, senza dubbio, ma, Signore, tu sai che esso è vero. Seduto nella stanza oggi pomeriggio, tu mi hai fatto ricordare questo, di questo grande uomo che una volta visse per te e la condizione in cui fu. Ora, Padre, come Sansone era disposto a morire a se stesso, morire con il suo nemico per riportare la vittoria di Dio e la promessa, possiamo noi, con tutta la nostra chiesasticità e tutta la nostra differenza, morire al nostro pensare e accettare la tua parola, morire ai pensieri che ci hanno detto i giorni dei miracoli sono passati, quando sappiamo che quel Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Concedi, Signore, che quest'uditorio veda il movimento della mano di Dio ancora una volta e poi possano venire e pentirsi e ci possa essere una grande riunione e possa da questa piccola chiesa scaturire un risveglio che ucciderà tutti i filistei della mondanità in tutta la nazione e possa essere un esempio mentre queste persone se ne andranno da qui stasera. Preghiamo che tu entri come eri entrato sulla via di Emmaus. Avevi parlato a quegli uomini per tutto il giorno. Stavano parlando di te. Tu stavi parlando proprio a loro e non ti avevano riconosciuto. Molte persone qui, Signore, vanno in chiesa e sono sincere e veramente non gli è stato insegnato diversamente. Ma poi quando tu li avevi portati nella stanza quella sera e avevi chiuso la porta, tu hai fatto qualcosa proprio come avevi fatto prima della tua crocifissione. Allora seppero che tu eri risorto dai morti. Si affrettarono a tornare con passione basta leggere cuori sereni. E dissero ai discepoli con cuori sereni, dissero, non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Concedi che avvenga ancora una volta. Signore, vieni in questo uditorio e fai le cose che hai fatto prima della tua crocifissione, affinché questo uditorio possa sapere che il tuo indegno servitore non ha mentito a loro, ma ha detto loro la verità. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, non potremmo in nessun modo far chiamare una fila di preghiera se ci sono biglietti. Io non penso ce ne sia alcuno. Abbiamo distribuito biglietti alcune sere fa. Non penso ne abbiamo distribuiti stasera. Ma hanno dei biglietti qui. Ma se li avessero, non si potrebbe avere una fila di preghiera, vedete? Il modo in cui siamo intasati. Ora, ma noi lo concluderemo. Ma quante persone qui dentro sono malate? Vediamo la vostra mano. Alzate la mano se avete bisogno di Dio. O un bisogno per qualcun altro che ha un bisogno. Alzate la mano. Pregate soltanto. Ora siate riverenti. Ora, non manchiamo proprio di afferrare questo messaggio ora. Ascoltate, se Gesù si trovasse qui con indosso questo abito e voi correste sul palco e diceste, Signore Gesù, guariscimi. Sapete cosa vi direbbe lui? L'ho già fatto. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Siamo stati guariti. Il prezzo è già pagato. Dovreste crederlo. Dite, ma se potessi credere che egli mi fosse così vicino, se sapessi che egli fosse qui, se io, quello è stato 2000 anni fa, ebbene, la Bibbia disse che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E noi vorremmo vedere lui. Se vorremmo vederlo, egli agirebbe come ha fatto. Ora darò per voi, fratelli ministri, alcune scritture. Il Nuovo Testamento dice che egli è il sommo sacerdote ora che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È giusto? Come agì lui? Quando era qui sulla terra, egli era il sommo sacerdote. Ebbene, egli era più di quello. Egli era Dio. Come potrebbero le persone ottenere qualcosa da lui? Una piccola donna toccò la sua veste, si sedette, e Gesù si girò e disse, «Chi mi ha toccato?» E tutti loro lo negarono, ma il suo, lo Spirito di Dio che era in Cristo, rendendolo Emanuele, si girò finché gli trovò nell'uditorio una piccola donna e le disse qual era la sua condizione. Disse, la tua fede ti ha salvata. È giusto? Ebbene ora, se egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, se è lo stesso sommo sacerdote, egli agirebbe allo stesso modo. Ora, mi siete estranei? La maggior parte di voi. Conosco il fratello Dalton e quelli seduti qui in questa prima fila proprio qui. Questo gruppo proprio qui, perché vengono da lontano in Kentucky. Li conosco da anni. E se non mi sbaglio, credo di vedere indietro sul retro il fratello Gene Goad e il fratello Leo Mercier. Non sono sicuro, felice di vedere voi, fratelli. Vedo il fratello e la sorella Dauk seduti qui. Non voglio voi, se avete qualcosa che non va in voi, aspettate soltanto, non ora. Voglio qualcuno che non mi conosce e sa che io non lo conosco. Voglio che preghiate. E quindi se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, toccate la sua veste e il suo Santo Spirito opererà attraverso di noi. Se avete il giusto canale tramite cui credere allo Spirito, lo stesso canale che c'è qui opererà allo stesso modo. Deve farlo. E Dio, mettete la vita di un melo in un pesco, non porterà più pesche, porterà mele. E mettete la vita di Cristo in un uomo che è un essere mortale. Egli porterà il frutto dello Spirito, egli porterà i frutti della risurrezione. Cristo portò questo messaggio e questo messaggio alla Chiesa per portarlo. Andate in tutto il mondo e ad ogni creatura. Milioni non l'hanno ancora sentito. nazioni non l'hanno ancora sentito. Quanto a lungo tutto il mondo ad ogni creatura questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanto lontano tutto il mondo a chi ogni creatura. Ecco dove egli incaricò la Chiesa. Ora mostratemi nella scrittura dove egli tolse quello di nuovo. L'uomo potrebbe aggiungere la sua idea, ma quella non è l'idea di Dio. Egli disse tutto il mondo ad ogni creatura.